Ho finito il mio dottorato un paio di anni fa a Londra, in università, e ho scritto una tesi sugli Hezbollah fondamentalmente. Ho fatto un po' di ricerca sui movimenti islamisti in Libano in particolare, ma poi anche nel resto della regione. E dopo un paio d'anni poi ho lavorato alla pubblicazione della tesi, adesso quindi c'è un piccolo libro appunto derivato da questo lavoro di ricerca, che in particolar modo si interroga su come i sistemi normativi internazionali, cioè il diritto internazionale in particolare, o norme come sovranità, diritti umani, eccetera, interagiscano con i movimenti islamisti, in particolar modo con il caso di Hezbollah in Libano. E quando mi hanno invitato a parlare qua, ecco, mi hanno detto che si trattava di una cosa molto informale, eccetera, e ho pensato che la cosa migliore che potessi offrire fosse appunto una breve revisione di quella che è la storia libanese, che peraltro ha molto a che vedere con quello che è stato detto sino ad ora, e quindi procederei in questi termini. Poi, ovviamente, se ci fossero particolari interrogativi o idee che si possono sviluppare ulteriormente, mi farà piacere ovviamente discuterne ulteriormente. A titolo di informazione, poi questa è una ricerca che sostanzialmente è finita e adesso in realtà sto procedendo con un nuovo progetto di ricerca sulla crisi dei rifugiati siriani in Libano, in Giordania e in Iraq. E quindi ecco, ulteriormente se ci fossero altri quesiti o insomma cercare di ricollegare la questione in termini più generali, questo diventa anche più. Un po' di raffreddore, riuscite a sentirmi? Spero di sì. Ecco. Bene. Non si può parlare di islamismo, di Hezbollah in Libano senza fare un breve quadro di quella che è la situazione politica libanese storica. Abbiamo già imparato, insomma, questa mattina è stato posto con chiarezza il fatto che il processo di formazione degli stati nel Medio Oriente è una prospettiva chiave nell'interpretazione del conflitto in generale. E la ragione di questa enfasi sulla formazione degli stati in Medio Oriente è dovuta al fatto che è stato un processo estremamente problematico. Si pensa al Medio Oriente come a una zona eccezionale per quelle regioni storiche e sociali, ma in realtà questo è un errore, perché la formazione degli stati è sempre stata enormemente problematica e violenta in qualsiasi luogo del mondo, ovviamente, come si diceva, anche nel contesto europeo occidentale. E quindi il Medio Oriente non fa eccezione in questo rispetto. Il processo è stato violento e difficile e problematico anche in questo contesto. Il caso libanese è sia eccezionale sia straordinariamente banale. È eccezionale perché deriva da una storia coloniale un po' particolare dovuta al fatto che il regime mandatario francese che dominava sul Libano ha cercato deliberatamente, ci sono documenti storici che lo dimostrano, di ritagliare un pezzo di Levante per poi farlo diventare quella che sarebbe poi dovuto essere uno stato principalmente cristiano in un contesto regionale a maggioranza musulmana, ovviamente. Beh, questo processo era ovviamente un processo manipolato in maniera storica e sociale, in maniera molto colonialista e anche per certi versi ottusa, come era tutto il processo che ha preso luogo fra la fine della prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, e si fondava anche su informazioni demografiche, peraltro scorrette, perché erano state raccolte tramite un censo fatto nel 1921 che fu manipolato proprio per poi riportare statistiche che avrebbero identificato una grande comunità cristiana all'interno del Libano, che effettivamente è presente, e poi invece minoranze musulmane sia sunnite che sciite all'interno del Libano e altre identità religiose come i drusi, che anch'essi hanno un ruolo politico particolarmente importante in questo contesto. Beh, di questo insieme di comunità, quindi la comunità cristiana ne esce come di maggioranza relativa e pertanto poi nel 1943 il Libano dichiarerà indipendenza, che verrà poi sostanzialmente concesso solo nel 1946, come questo piccolo stato, un pochino più piccolo del nord Italia sostanzialmente, all'ombra della Siria. Che non riconoscerà mai interamente la sovranità libanese, peraltro, e in quanto tale, quindi poi il sistema costituzionale che si afferma in Libano è estremamente bizzarro, perché c'è un tentativo deliberato da parte della popolazione locale di mantenere questi artificiali equilibri confessionali e religiosi, così che appunto la cosiddetta stabilità possa essere mantenuta anche nei decenni successivi. Nella Costituzione non viene scritto, ma l'accordo a livello orale è che il presidente del Libano, che è una repubblica, sarà sempre un cristiano, il primo ministro sarà un sunnita e poi il capo del Parlamento, il piccolo Parlamento, sarà invece un seggio dato ad uno sciita. E questo sistema confessionale, di questi equilibri confessionali, viene inteso, almeno per un po', come una possibilità di stabilire un sistema di equilibrio e di distribuzione di potere che avrebbe garantito stabilità e la redistribuzione delle risorse di cui il Libano peraltro godeva ai tempi, almeno in maniera particolarmente abbondante. Una quindicina d'anni il sistema in qualche modo funziona. Fino alla seconda metà degli anni 50 la situazione rimane relativamente stabile. Il Libano viene dipinto storicamente in Occidente come la Parigi del Medio Oriente, la Svizzera del Medio Oriente, in particolar modo l'economia finanziaria è particolarmente florida, che è ovviamente gestita dalle elite politiche, in particolar modo cristiane, quelle sunnite che invece avevano più il controllo sulle questioni di mercato e di transazioni economiche materiali e non finanziarie. E ovviamente chi manca all'appello, a parte appunto il fatto che chi manca all'appello, diciamo, è più la popolazione sciita. E questo ovviamente inizia a produrre degli scompensi a livello sociale. A livello di la diseguaglianza all'interno di questa società è estremamente grande, anche perché è una società che ha un potenziale economico molto alto e quindi chi è più ricco riesce a arricchirsi ancora di più. E il sistema inizia a scricchiolare quando inizia a formare questa consapevolezza di una crescente disuguaglianza sociale. All'interno di questo contesto si unisce la più grande crisi a livello rilevante regionale, che è quella del conflitto arabo-israeliano, che inizia a pesare e a avere ripercussioni molto significative anche nel contesto libanese. Ciò avviene perché già dal 1948 c'è una presenza palestinese entro i confini libanesi che è significativa, all'incirca all'inizio di un centinaio di migliaia di libanesi, e al giorno d'oggi se ne contano all'incirca 400-500 mila, ufficialmente registrati, ma in realtà i numeri sono diversi. E quindi anche all'interno di questo contesto ci si rende conto che mantenere quell'equilibrio settario su cui il sistema libanese è fondato diventa sempre più difficile. Beh, perché? Perché intanto, per ritornare al caso dei palestinesi, i palestinesi in maggioranza, quelli che sono trasferiti in Libano, sono per esempio musulmani sunniti, e allora iniziano a crearsi forme di discriminazione sempre più serie, sempre più sconvolgente appunto dal punto di vista sociale e destabilizzante dal punto di vista sia sociale che politico. Il resto è purtroppo la triste e estremamente violenta storia del conflitto civile libanese, che non è solo civile proprio perché c'è anche il ruolo regionale del conflitto arabo-israeliano che entra e penetra all'interno del conflitto civile libanese, che inizia 75 e terminerà solamente 25 anni dopo. Mi piace ricordare di solito, quando parlo ai miei studenti, che 25 non è un numero casuale. La durata media dei conflitti civili, secondo diversi studi, è all'incirca tra i 21 e i 25 anni. E alcune spiegazioni, alcuni sociologi danno come spiegazione il fatto che 25 anni è la durata di una generazione. Il che vuol dire che quando il conflitto civile appunto diventa quasi irreversibile per certi versi, quando i fratelli e i padri e le madri iniziano, o le famiglie iniziano a uccidersi tra gli altri, e solo la nuova generazione è in grado di ritornare indietro e sostanzialmente non avere una memoria storica di quella che è la ragione del conflitto, e pertanto allora si apre uno spiraglio per il negoziato. Nota estremamente dolente per chi pensa al caso della Siria attualmente. All'interno di questo conflitto civile, peraltro nota spesso trascurata, Le vittime sono più vittime del conflitto intrasettario che non nel conflitto intersettario, cioè sono più i cristiani che hanno ucciso altri cristiani, sono più i musulmani che hanno ucciso altri musulmani che non altro. Ritorniamo un po' alla questione del conflitto religioso e delle divisioni interne all'interno delle stesse fedi come persino ancora più devastante di quello che non è la realtà interreligiosa per certi versi. Ho perso un po' il segno del tempo, ma fatemi un cenno quando ne avete abbastanza. Ecco, all'interno di questo conflitto civile poi si sviluppa progressivamente un ruolo sempre crescente del conflitto israelo-palestinese. Qualcuno dice che il conflitto civile libanese stesso fu creato storicamente dall'intervento palestinese, questo è sbagliato, è solo un'approssimazione storica ovviamente, ma ovviamente anche le fazioni palestinesi all'interno del conflitto avevano un certo ruolo. E in particolar modo si sviluppa un sempre crescente ruolo di Israele in Libano. Come alcuni amici libanesi spesso mi hanno ricordato, il Libano è il paese che dopo la Palestina e per certi versi la Giordania è il paese che ha pagato il prezzo più alto in assoluto per il conflitto arabo-israeliano e ancora lo paga per certi versi. E infatti già nel 1978 abbiamo la prima grande crisi libanese-israeliana. Tel Aviv bombarda l'aeroporto di Beirut e distrugge quasi interamente la flotta di Air du Liban, che è la compagnia libanese, e nell'82 invece l'invasione su grande scala di tutto il Libano fino a Beirut, e Beirut poi assediata per diversi mesi e poi occupata il sud del Libano fino all'anno 2000. Ecco, in questo contesto e tenendo a mente anche il ruolo marginalizzato degli sciiti libanesi, ecco che emerge progressivamente quel terreno storico-sociale che poi avrebbe facilitato l'emergere degli Hezbollah, cioè di questo movimento sciita islamista. Io ci tengo a enfatizzare che Islam e islamismo sono ovviamente due cose diverse, quindi io studio e mi riferisco all'islamismo e poi la conversazione sull'Islam è un altro discorso, sebbene non disconnesso ovviamente. Movimento sciita islamista che appare sulla scena politico-militare locale nel 1985 ufficialmente, ma che in realtà è ben attivo almeno dalla fine del 78 al 79. L'anno 79 non è un anno casuale perché, come voi tutti saprete, appunto è l'anno della rivoluzione iraniana, con il quale appunto la componente musulmana sciita libanese ha una particolare connessione sia culturale ma ovviamente anche religiosa eccetera, insomma è una questione particolarmente complessa questa, ecco. 78-79, ecco, queste sono le cose, ma quello che mi piace ricordare anche è che prima ancora che gli Hezbollah emergessero, la mobilitazione del movimento sciita libanese aveva avuto luogo anche tramite una figura carismatica, che è quella di Imam Musa Sadr, che è questo imam che di origini iraniane, che però aveva anche parenti libanesi, che si trasferisce nel 59 in Libano e diventa appunto un imam a tiro in Libano. E Musa Sadr diventa l'animatore di un movimento, il cosiddetto movimento degli oppressi, Harakat al-Mahrumin mi sembra, che è il primo vero movimento che sostanzialmente mobilita l'emarginazione dei poveri, degli oppressi in generale, all'interno del contesto sociale libanese, fortemente diseguale, come vi dicevo. Parte di questo movimento è anche, questa è una nota interessante che non è mai stata approfondita, ma appunto parlando di rapporti interreligiosi, parte di questo movimento è anche diretta da Gregoire Haddad, che è un arcivescovo cattolico basato in Libano, che sostanzialmente si unisce o comunque partecipa a questa fase di movimentazione di Musa Sadr, organizzata da Musa Sadr. E a questo punto l'interazione è anche molto interessante fra questa parte di Gregoire Haddad, era sostanzialmente una versione di quello che poi sarebbe diventata una forma di teologia della liberazione a livello levantino, diciamo, del Medio orientale, che poi appunto trova una saldatura con Musa Sadr. Poi la questione diventa più complicata. Musa Sadr sparirà in Libia alcuni anni dopo, nel 85, no, nell'80, se ricordo esattamente, peraltro invischiato in certe questioni italiane, tra l'altro. E insomma, comunque, lo sciismo sostanzialmente si politicizza fortemente in Libano e dà vita a questo movimento, quello degli Hezbollah. Ecco, questa è una, insomma, dovrebbe essere più o meno una revisione di quello che è successo, almeno fino agli anni 90. Ecco. Poi, nel 90, finalmente la guerra civile finisce con il patto di Taif, che ancora una volta riorganizza minimamente il sistema confessionale libanese, ma non fa cambiare quasi niente di fatto. La guerra rimane congelata, qualcosa di simile al contesto balcanico di questi anni, per certi versi. Quello che cambia è che tutte le fazioni vengono disarmate, a parte una, e quest'una è quella di Hezbollah. La ragione per cui Hezbollah godè di questa eccezione fu l'occupazione israeliana, il fatto che il sud del Libano fosse ancora sotto occupazione israeliana. E pertanto vi era la percezione a livello nazionale e soprattutto anche una forma di legittimazione, perlomeno all'interpretazione islamica di Hezbollah, di detenere armi per questioni di difesa. Perché fin tanto che si tratta di occupazione di resistenza a un gruppo di occupazione ovviamente illegale, aggressivo, come una forma di aggressione, eccetera, allora la detenzione delle armi sarebbe stata legittima. Si forma così in maniera ancora più chiara e delineata il movimento di Hezbollah come resistenza islamica. Dal 90 al 2000 le operazioni militari di Hezbollah sono sempre più intense e per certi versi anche efficaci, e nel 2000 poi Israele finalmente deciderà per il ritiro. Si ritira nel giugno del 2000 e di lì però inizia una questione più complessa, perché la vera legittimità per la detenzione delle armi di Hezbollah deriva proprio dal fatto che vi è un'occupazione che prende luogo in Libano. Se questa occupazione cessa, come è il caso nel 2000, allora la legittimità di Hezbollah, ovviamente a livello di opinione pubblica, si assottiglia, diventa sempre più difficile giustificare. Hezbollah sostanzialmente entra in crisi, insomma, rivede le sue posizioni, inizia a partecipare all'attività parlamentare, che è uno degli aspetti che ho studiato più in particolare. È sostanzialmente un movimento che cambia, la cui identità si adatta al contesto storico e sociale di cui fa parte. E questo è l'aspetto forse più interessante. I movimenti islamisti comunque riflettono il contesto storico-sociale di cui fanno parte, non sono elementi autonomi o comunque astorici o astratti dal contesto storico a cui pertengono. Sono sempre, interagiscono e riflettono sempre il contesto sia storico che sociale di cui fanno parte. Nel 2005 poi, e qui giungo alla conclusione, poi ci sarà dal 2000 al 2005 quella che è definita in Libano la Pax Siriana, cioè una fase di reggenza in cui, anzi dal 90 al 2005, il momento di reggenza in cui la Siria sostanzialmente si propone a garante regionale agli equilibri libanesi, ma poi questo sostanzialmente significa che la Siria in un modo o nell'altro sostanzialmente governa il Libano. Nel 2005 appunto c'è una crisi particolarmente seria, perché l'ex primo ministro Rafik Hariri viene assassinato come all'apice di tutta una campagna di assassini mirati che riguardavano soprattutto critici del ruolo siriano in Libano, e questo porta alla rottura del sistema, la gente si riversa in piazza, vediamo qualcosa che in qualche modo anticipa per certi versi quella che sarebbe stata poi la prima cosiddetta primavera araba di 6 anni dopo, sebbene in un contesto ben diverso, ecco. E la cosiddetta rivoluzione dei cedri, etichetta peraltro dubbia perché è stata data da molti giornalisti appunto più occidentali che non locali, eccetera, prende luogo ma poi svanisce immediatamente, perché nel 2006, già nel luglio 2006, Israele ancora decide di attaccare gli Hezbollah come parte di un'iniziativa di politica locale, ma anche parte di quella che sarebbe stata la disastrosa politica estera di George W. Bush in Medio Oriente, di ridisegnare il contesto regionale locale, la guerra fallisce nuovamente, e c'è qualcuno che parla del Libano per Israele come del Vietnam per gli Stati Uniti. La guerra fallisce nuovamente, o insomma Israele non ottiene il risultato che vuole ottenere, che è quello dell'annichilimento proprio di Hezbollah come entità armata, se non altro, ma Hezbollah ne esce nuovamente rinforzato con la legittimità di movimento di resistenza, perché riesce nuovamente a sconfiggere un movimento, riesce nuovamente a sconfiggere appunto un'interferenza, un attacco contro Israele. Finisco questa carrellata e diciamo arriva il 2011, e qui è veramente il momento in cui il mondo arabo gira pagina nella sua storia, almeno fino al 2014, che ora viene chiamato il Termidoro arabo. Nel 2011 appunto iniziano le primavere, inizia in Tunisia, in Egitto, e poi sarà il momento della Siria. E vedrete poi in realtà una storia molto, molto, molto poco considerata delle primavere arabe, quella del Bahrain, che invece è molto interessante, e dello Yemen. Hezbollah vede le primavere arabe e applaude all'inizio. Dice: evviva, ci siamo liberati dei pupazzi occidentali, che siano il Ben Ali di Tunisia o il Mubarak dell'Egitto, con cui avevano ovviamente grandi problemi. Poi vedono il caso del Bahrain, che è un paese che ha una maggioranza sciita, ma è governato da una minoranza sunnita, e lì ancora una volta dicono che bisogna andare fino alla fine, che bisogna sovvertire il sistema, che queste sono rivoluzioni genuine, che ci libereranno, eccetera. E poi arriva il caso della Siria e lì si spaventano. Perché il movimento anti-Assad, il movimento contro la rivoluzione siriana è percepita dagli Hezbollah ovviamente come una minaccia a quella che è la stabilità regionale, e soprattutto una minaccia a quello che è uno dei suoi più grandi alleati, che è il regime di Bashar al-Assad. E lo stesso avviene appunto, la Siria peraltro è molto importante perché è il canale di comunicazione con l'Iran, e anche quindi il luogo tramite cui Hezbollah riceve i suoi armamenti dall'Iran, eccetera. Per cui il crollo del sistema Assad per Hezbollah rappresenta una seria minaccia esistenziale. E sebbene abbia per almeno qualche settimana prestato supporto alle cause della primavera araba, quando si accorgono che questa cosa potrebbe avere delle ripercussioni nel contesto siriano, allora il discorso cambia. Bahrain va sempre bene, l'Egitto andiamo avanti così, eccetera, però in Siria bisogna proteggere la resistenza. Bashar al-Assad è un fedele alleato, è dalla parte della resistenza, eccetera, eccetera. State attenti, perché poi ne verranno fuori i movimenti che non sono i fratelli musulmani d'Egitto, ma sono appunto, e poi arriverà Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda, che è Al-Qaeda, e ISIS, che è appunto di cui abbiamo parlato questa mattina. Finale, Hezbollah, movimento di resistenza islamica che doveva liberare il Libano dall'occupazione israeliana, diventa sostanzialmente una forza, per certi versi mercenaria, per usare un tono pesante, o comunque di interferenza, perché interviene in Siria direttamente. Quindi inizia a entrare a far parte del conflitto regionale siriano, dalla parte di Bashar al-Assad ovviamente, protegge quelli che loro definiscono interessi libanesi in questo contesto, ma nel frattempo fa anche un grande favore al regime di Bashar al-Assad, che diversamente non sarebbe stato altrettanto efficiente sul piano militare, e pertanto tradisce anche quella che dovrebbe essere la sua causa fondante, che è quella della resistenza di Israele. Poi fa esattamente il contrario di quella che è stata la sua fondazione per 20 anni, cioè quella di proteggere il Libano, piuttosto lo espone ad ulteriori rischi proprio intervenendo direttamente nel teatro di guerra siriano. rimane aperta la conclusione perché i giochi ovviamente sono ancora aperti. L'unico dato che vorrei citare è che oggi in Libano ci sono 1,5 all'incirca milioni di rifugiati siriani, grandissima parte dei quali sono musulmani sunniti, e quindi si ritorna di nuovo alla storia del 1946 e di questa ripartizione di poteri totalmente artificiale ed astratta fra cristiani, sunniti e sciiti, con una popolazione di 1,5 musulmani che si è aggiunta nei soli 2-3 anni in un paese che al momento ha circa 4-5 milioni di abitanti, non sappiamo esattamente, quindi un aumento del 25% della popolazione che destabilizza completamente quel delicato e mai sufficiente sistema di bilanciamenti settari e che ovviamente produrrà ulteriori destabilizzazioni all'interno del Libano, ma anche a livello regionale, anche perché adesso la situazione, come sapete, è allarmante.